per tutti.
Anche la partecipazione del nostro assistito d'avanzo, che però per i ritardi del treno è in arrivo.
Posso partire? Sì. Ecco, io volevo schematizzare prima di partire quello che sarà un po' lo sviluppo della mia ringa, e mi occuperò in una prima fase di alcune considerazioni su come è strutturato questo processo, quindi su come è stato, cercherò di analizzare come è stato gestito l'ordine pubblico a Genova in quei giorni. E quindi mi andrò a occupare più specificamente di quello che è accaduto in via Tolemaide, avvocato Rossi per la difesa d'avanzo. Ecco, io ascoltando l'introduzione della requisitoria dei PM, vedo che da parte della stessa accusa si dà atto che se ci sono stati comportamenti violenti da parte dei manifestanti, dall'altro ci sono state anche violenze ingiustificate e inaccettabili delle forze dell'ordine. I PM affermano di voler eliminare dal proprio impianto accusatorio qualsiasi approccio ideologico e contrariamente a quanto dicono che fanno alcuni settori politici vicini ai manifestanti, che negano sistematicamente le violenze commesse da una parte minoritaria dei manifestanti. Ecco, quindi se gli stessi PM ammettono i limiti di un processo penale per spiegare cosa sia realmente accaduto a Genova e i motivi per cui sia stata una così grave violazione del diritto di manifestare, al tempo stesso sostengono che i comportamenti dei manifestanti vanno contestualizzati, in particolar modo con riferimento ad esempio al corteo delle tute bianche, e quindi riconducono i comportamenti aggressivi, di resistenza, di danneggiamento dei manifestanti in un unico complessivo atteggiamento di devastazione che avrebbe avuto nella nostra città uno svolgimento continuato per due giorni con soluzione di continuità soltanto nella notte tra il venerdì e il sabato. Tanto per dare un'idea di questa operazione di contestualizzazione che fanno i pubblici ministeri, e si affermano che il corteo delle tute bianche, l'accusa sostiene per quanto riguarda questo corteo che non si può considerare il fatto che il corteo sia arrivato in via Tolemaide in un contesto di guerriglia urbana già fortemente compromesso dalle violenze di altri manifestanti. Le nuove violenze si devono sommare e interpretare alla luce di quelle poste in essere da altri. Quindi sono stati analizzati ancorché i fatti relativi alla gran parte degli imputati si riferiscano a quanto accaduto in via Tolemaide, sono stati analizzati in questa lunga e complessa attività istruttoria anche fatti e avvenimenti che sono avvenuti lontano da questa zona, in altri momenti e in altri contesti. Ecco, tuttavia, se i PM fanno questa operazione di contestualizzazione, l'accusa, a mio avviso, è stata costretta a compiere evidenti forzature dello svolgimento dei fatti, smentendo in pratica quello che era il loro intento dichiarato. Ci sono nell'impianto accusatorio manifesti elementi di contraddittorietà e di incompletezza, e la visione che viene offerta dall'accusa di questi fatti è sicuramente incompleta. Nella requisitoria, a mio avviso, ci sono grossi buchi, laddove viene interrotta la cronologia degli eventi, come per esempio relativamente ai fatti di Piazza Menin e di Corso Italia, quando viene descritto il movimento delle forze dell'ordine fino a un minuto prima, e poi viene poi la, un minuto prima della carica, che ha sciolto diciamo l'evento, e poi, per poi riprendere subito dopo. Ad esempio, per la carica di Piazza Manin si legge nella trascrizione sommaria della requisitoria che avevo, il PM afferma che qui accade un'altra delle vicende che non sono oggetto del processo, ma che sono avvenute, dice il PM, ovvero l'assoluta confusione delle forze dell'ordine che si scagliano contro i manifestanti pacifici anziché contro il blocco nero. Ma questa è un'altra storia. Così anche in Corso Italia si afferma: siamo consapevoli di quello che è accaduto sul corteo pacifico, ma in questo processo ci occupiamo di altro, ovvero di quello che ha fatto il blocco nero. Ecco, questa impostazione accusatoria peraltro ha consentito di allargare al massimo le maglie di questo processo e analizzare le modalità del tutto anomale con cui è stato complessivamente gestito l'ordine pubblico a Genova. Questa analisi, analisi della gestione complessiva dell'ordine pubblico, a mio avviso, è stata completamente omessa dai PM, che hanno spezzettato la cronologia degli avvenimenti andando a prendere soltanto quelli che sono stati i comportamenti dei manifestanti, trascurando invece quello che è stato il loro, cioè tutti gli altri eventi complementari a questi comportamenti. Quindi ritengo che in questo processo sia stato fondamentale il ruolo svolto dalle difese, che hanno cercato di fornire, per quanto possibile, una visione più completa possibile degli eventi, dalla quale non si poteva peraltro prescindere se l'intento perseguito era quello di offrire a codesto tribunale tutti gli elementi necessari per valutare la responsabilità penale degli imputati. Se non fosse stato per le difese, in questo processo non sarebbe stato neppure emerso che il corteo delle tute bianche si è tenuto nell'ambito di una più complessa e articolata serie di iniziative del Genoa Social Forum di protesta contro il G8, previamente concordate e preparate con la stessa collaborazione delle autorità, e che le forze dell'ordine hanno tenuto comportamenti analoghi a Vittorio Maide anche nei confronti della rete Lilli, come dicevo, del corteo internazionale del 21 luglio. Questa, a mio avviso, è una ricostruzione molto parziale, fatta dalla pubblica accusa, e a mio avviso non è giustificata, anche perché tutti gli elementi che sono stati poi portati dalle difese sono elementi che erano già presenti in questo processo, sotto forma di video, sotto forma di testimonianza, sotto forma di altri elementi istruttori. L'accusa stessa non poteva ignorare le contraddizioni emerse dalle stesse relazioni di servizio di funzionari di piazza, non poteva trascurare radicalmente tutto il materiale video e fotografico dal quale emergeva in modo evidente legittimità dei comportamenti posti in essere dalle forze dell'ordine, nonché tutti i reati che queste hanno commesso. Tra l'altro, in questo processo si viene contestato agli imputati di aver messo in crisi l'ordine pubblico, con la conseguente necessità di verificare se lo stesso sia stato effettivamente messo in crisi, quali sono state le modalità con cui l'ordine pubblico è stato gestito, quale fosse l'equilibrio delle forze in campo e quali comportamenti possono essere messi in una relazione di causa-effetto con i comportamenti di altri soggetti. Si ritiene inoltre che, come è stato valutato con tanta attenzione il comportamento dei manifestanti, anche il comportamento delle forze dell'ordine doveva essere analizzato altrettanto analiticamente, e ci si chiede se il ruolo dell'accusa non fosse quello di dare impulso anche ad altri reati sicuramente perseguibili di ufficio, quali la violenza privata, l'uso d'armi improprie, le lesioni ingiustificate, l'attentato all'esercizio di un diritto politico, eccetera, eccetera, rispetto ai quali è stato osservato, per quello che ho potuto constatare, un imbarazzato e imbarazzante silenzio. Un altro motivo, parto con le doglianze rispetto a quelle che a mio avviso possono essere delle doglianze rispetto all'impianto accusatorio. E un motivo, secondo me, che emerge abbastanza con evidenza è il fatto che le conclusioni dell'accusa sono fondate per sua espressa ammissione sui reperti video, essendo ritenute le testimonianze inficiate dal coinvolgimento emotivo delle persone e dalla notevole distanza temporale dai fatti. Ecco, è stato correttamente evidenziato dall'avvocato Tambuscio che questo processo è stato preparato soltanto sulla base delle relazioni di servizio, senza procedere neanche all'interrogatorio degli ufficiali di ordine pubblico che le hanno redatte. Sono stati ascoltati direttamente per la prima volta 197 testimoni tra accusa e difesa. Quindi A mio avviso, la ricostruzione degli episodi di cui è capo di imputazione sulla base delle sole risultanze video costituisce una presa d'atto dell'inattendibilità di gran parte degli stessi testi dell'accusa. Ritengo invece che l'inattendibilità di questi testi e le contraddizioni che sono emerse non possano essere banalmente ricondotte alla semplice lontananza temporale degli eventi o al coinvolgimento emotivo nella vicenda. Le omissioni, non ricordo, le contraddizioni, le invenzioni dei testimoni dell'accusa, in particolare dei funzionari dell'ordine pubblico, forniscono sicuramente ulteriori significativi elementi di questa per valutare quanto accaduto, in quanto spesso queste contraddizioni, chiamiamole così, non possono che giustificarsi con l'impossibilità di dare una versione credibile di quanto successo, senza mettere per questo in discussione le modalità di gestione dell'ordine pubblico e le gravi responsabilità delle forze dell'ordine nella sua messa in crisi, nonché il numero incredibile di reati posti in essere dalle stesse forze dell'ordine durante il G8. Quindi dovrà valutarsi, a mio avviso, cioè non si possono trascurare queste contraddizioni, perché dovrà valutarsi se sono contraddizioni che sono veramente dovute alla lontananza dei fatti o alla emotività delle persone coinvolte, oppure piuttosto alla volontà di nascondere o alla necessità di nascondere delle verità scomode per questo processo. Dovrà inoltre attribuirsi la dovuta importanza ai testi della difesa, perché se sono emersi degli elementi, numerosi elementi, per ritenere inattendibili le testimonianze dei testi dell'accusa, non è emerso nulla, a mio avviso, che possa far ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi della difesa. Pertanto questa difesa si associa all'elogio della testimonianza formulato nella propria arringa conclusiva dall'avvocato Menzione, per cui dovrà essere data la dignità che merita alle deposizioni di 190 testimoni, di cui 140 della sola accusa, che non possono essere liquidati dopo 3 anni di processo come una mera perdita di tempo. Ecco, io volevo citare due esempi che secondo me sono abbastanza significativi della disinvoltura dimostrata dai funzionari nella ricostruzione degli eventi. L'accusa porta a quale esempio della continua attività di intervento delle forze dell'ordine per arginare i comportamenti violenti ed aggressivi dei manifestanti, ad esempio quanto accaduto in via Barabino dopo le ore, intorno alle ore 14 il giorno 21 luglio del 2001. E in questo caso ha escluso i testi Chirico all'udienza del 21-12-2004 e Cervellini all'udienza del 26-10-2004. Questi testi hanno dichiarato entrambi che il contingente stanziato lì davanti a pochi metri dalla questura è stato aggredito da alcuni manifestanti con un lancio di oggetti e pietre nei confronti della polizia, che è stata costretta a intervenire per effettuare alcuni arresti. I fatti, tuttavia, che sono documentati da reperto 151.29C056, che è stato riconosciuto come corrispondente a quello al contesto in cui si sono verificati i fatti su cui hanno deposto questi due testi, dimostra la natura assolutamente pacifica della contestazione e che le lesioni gravi inferte in danno di un ragazzo minorenne per un calcio in faccia del vicequestore Perugini. Questo vicequestore, così come altri funzionari responsabili di questa operazione di aggressione nei confronti dei manifestanti, sono tuttora sottoposti a procedimento penale. Un altro esempio, secondo me, emblematico di quello che non ci hanno detto i funzionari è la ricostruzione, questi appunto, vi ripeto, sono solo due esempi, tra l'altro collaterali rispetto ai fatti di cui ai capi di imputazione, però per quanto riguarda ad esempio le testimonianze rilasciate dai testi Cavataio all'udienza del 10 maggio del 2005, Raffone all'udienza del 3-5-2005, sui fatti successivi, sul percorso della camionetta sulla quale si trovava Placanica dopo l'uccisione di Carlo Giuliani. Raffone e Placanica riferiscono che sarebbero andati direttamente al pronto soccorso e che non sarebbe salito nessun'altra persona sul loro mezzo. Cavataio, al contrario, afferma di aver ceduto la guida ad un meglio precisato maresciallo. Lo stesso, anche lui inizialmente dà una versione analoga a quella data dai suoi due colleghi, poi messo di fronte all'evidenza di una registrazione radio delle ore 18 che dice che questa camionetta era presente alla Fiera del Mare, dice che forse in effetti, anzi lo dice con certezza, che il defender è andato prima al comando provinciale dei carabinieri dove sono stati medicati e quindi sono stati ricaricati sulla stessa camionetta. con i vetri rotti, le pietre dentro, il sangue dei militari sui sedili e sono stati spediti all'ospedale Galliera dopo essere passati anche qui dalla fiera. Ecco, ci si chiede dove sono stati ulteriormente medicati e refertati. Ecco, ci si chiede perché ci sia stata la necessità di dare una ricostruzione diversa dall'accaduto per un fatto che sembra apparentemente banale. Ci si chiede anche perché il comando provinciale abbia rimesso questi carabinieri sulla stessa camionetta, nella stessa formazione in cui si trovavano in piazza Limonda, li abbia spediti all'ospedale Galliera. Ci si chiede se questo non avesse magari un qualche risvolto nei confronti di chi, di quella grande quantità di giornalisti, mezzi di informazione che erano presenti negli ospedali, e se questo sia corretto, perché insomma quella camionetta era stata, diciamo, il luogo in cui era stato consumato un fatto grave, un delitto, un omicidio, oppure comunque quello che è, quindi io ritengo che questa camionetta dovesse essere presa, refertata, analizzata e non mandata in giro per la città dopo essere passata in un comando provinciale. Quindi il principale, per chiudere questa parentesi sull'efficacia dei testimoni, il principale argomento probatorio dell'accusa sembra essere fondato su reperti filmati e fotografici, che se è vero che possono contribuire alla ricostruzione dei fatti, sicuramente non sono idonei a dare una rappresentazione completa della realtà, soprattutto nel momento in cui la contestazione del reato postula la ricostruzione di un contesto in cui sono avvenute le singole azioni imputate ai manifestanti. Tanto vorrei fare un altro esempio di quanto ingannevole è l'immagine. Nel DVD personale di D'Avanzo c'è la foto numero 4, reperto 353 JPG, sono quadrate delle scarpe Reebok sequestrate al D'Avanzo, identiche a quelle che questi aveva in piazza. Lui non contesta che avesse delle scarpe Reebok proprio di quel tipo. Tuttavia, se confrontate la foto 072, reperto 103, si vede che gli manca la scarpa a sinistra. Allora, D'Avanzo ha perso negli inseguimenti, qui è stato sottoposto dalla polizia, ha perso la scarpa a sinistra, quando è tornato a casa si è comprato le altre scarpe uguali, perché quelle erano quelle che gli piacevano. Tuttavia, la foto sembra dire che quelle scarpe erano proprio quelle utilizzate dal D'Avanzo durante il G8. Sono state dedicate numerose udienze a sentire il teste corda, al quale sono state assegnate, al quale è stato assegnato il compito di ricostruire gli eventi del G8, selezionando tra le enorme mole del materiale video e fotografico episodi di devastazione e saccheggio posti in essere dai manifestanti. Ecco, mi è sembrato singolare il modo con cui sono state condotte queste immagini, perché ancora prima di iniziare le indagini la procura aveva già deciso che l'ordine pubblico era stato compromesso e dunque sussistevano i presupposti del 419 e anche chi lo aveva compromesso. Questa è stata quindi, a questo punto, l'unica attività di indagine su cui si è concentrata la procura è stata quella di identificare tra i manifestanti gli autori dei singoli episodi di resistenza e danneggiamento. Si è assistito, a mio avviso, a un'impostazione in cui l'accusa è partita dalla tesi che voleva raggiungere e su questa base ha raccolto tutti gli atti a suo avviso idonei a sostenerla. Tra l'altro, in questo caso non sempre esigenza di un reato di omicidio, in cui è noto l'evento e bisogna individuare il fatto, ma si tratta di reati in tema di ordine pubblico, in ordine dei quali è indispensabile tracciare un quadro completo di quanto accaduto, per verificare la stessa esistenza dell'elemento costitutivo del reato. Diverso sarebbe stato se si fosse proceduto per resistenza o per danneggiamento, in cui il fatto materiale integra di per sé il reato. L'ispettore Corda, pertanto, a mio avviso, è incappato nello stesso errore che l'accusa rimprova alle sue difese, cioè di non riuscire a tenere fuori dal presente processo ogni strumentalizzazione ed ogni lettura politica dei fatti. Tra l'altro, il montaggio effettuato dal test sotto le istruzioni dei pubblici ministeri non contiene unicamente immagini di violenza e danneggiamento dei manifestanti, ma anche una selezione di immagini relative agli interventi delle forze dell'ordine, fornendo un'immagine delle stesse che le fa apparire sempre, costantemente e correttamente impegnate in azioni di contenimento assolutamente ineccepibile. Ecco, in sede di controesame si sono evidenziati alcuni video che completavano quelli prodotti e fatti vedere dall'ispettore, che facevano vedere che dopo un'azione di contenimento, spesso e volentieri, come ad esempio in piazza San Bartolo degli Armeni, le forze dell'ordine si sono scatenate scontro un gruppo di ragazzini che si era rifugiato nella piazzetta, oppure un sanitario con la scritta sanitario del GSF in Corso Torino, che è stato brutalmente manganellato e sanguinante. Ecco, io rilevo peraltro un altro, scusate questa introduzione forse un po' lunga, comunque la ritengo necessaria. Nel corso della giornata del G8 sono stati arrestati oltre 230 manifestanti. Sono state scritte quindi un gran numero di notizie di reati a carico di manifestanti. Numerosi processi sono stati celebrati, alcuni dei quali si sono conclusi con l'assoluzione, alcuni con condanna, alcuni con archiviazione. Questo processo nasce non tanto dagli arresti effettuati sulla piazza, bensì dalle indagini dei pubblici ministeri che hanno formulato loro stessi i capi di imputazione. Ecco, non esiste una casistica completa dei processi a carico dei manifestanti e in arresto durante il G8. Si può comunque affermare, senza tema di correre in errori, che tutti coloro che sono transitati per le caserme di Bolzaneto e di Forte San Giuliano che non sono stati oggetto di semplice identificazione immediatamente rilasciati, sono stati denunciati per reati commessi durante il G8. Nessuno di costoro risulta sia stato imputato ex articolo 419 codice penale, se si accetta quelli che furono arrestati nel corso dei blitz alla scuola Diaz, la cui posizione tuttavia, che sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio, ma la cui posizione è stata archiviata. L'avvocato Menzione ha elencato analiticamente, cioè ha elencato tutte le sentenze, tutti gli atti che sono stati allegati nel corso di questo processo, in cui si vede che alcuni processi sono stati celebrati per fatti assolutamente identici a quelli per cui si procede oggi, realizzati nello stesso contesto. Ad esempio, per quanto riguarda Marco Cristo, arrestato alle 17.30 in Corso Torino del 20 luglio, gli si contesta di avere compiuto atti di resistenza e di danneggiare, perché colpiva comunque un tenente dei carabinieri. Ecco, alle 17.30 in Corso Torino del 20 luglio era già successo tutto quello che doveva succedere, c'era già stato lo scontro con il battaglione Lombardia e tra il battaglione Lombardia e le tutte bianche, c'era già stato l'incendio del blindato, quindi se l'ordine pubblico era compromesso, secondo questa impostazione, anche questo avrebbe dovuto essere un reato perseguito ai sensi dell'articolo 419. Ecco, nel corso, io ritengo che sia fondamentale invece allargare il discorso all'analisi di quella che è la gestione dell'ordine pubblico. Ecco, sull'ordine pubblico, questo ordine pubblico si è dato, diciamo, sempre come un fatto acquisito in questo processo. Ne ha parlato specificamente la dottoressa Dalla Porta, che ci ha spiegato che è una studiosa della materia, che ci ha spiegato quelle che sono state anche le evoluzioni delle modalità della gestione dell'ordine pubblico. Si è passati da una modalità che è cosiddetta di escalation nell'uso della forza, in cui viene data bassa priorità al diritto di manifestazione, in cui vi è poca comunicazione tra polizia e dimostranti, e un grande uso di mezzi coercitivi, anche illegali, a una politica di controllo negoziato, in cui viene dato un valore prioritario al diritto di manifestare, e si evita il più possibile l'impiego di mezzi coercitivi. E se negli anni 60, diciamo, il modello era quello di escalation dell'uso della forza, poi dagli anni 70, 80, 90 in poi si è passati a un modello di controllo negoziato. E sicuramente, dice, non è il modello di gestione seguito a Genova, non fa parte di quella politica di controllo negoziato che era considerato ormai un fatto assodato nella gestione delle manifestazioni di piazza negli ultimi decenni. Peraltro, anche rispetto al modello dell'escalation dell'uso della forza, Dalla Porta si pone alcuni interrogativi, in quanto il comportamento delle forze dell'ordine, mi si incolla la saliva al palato, abbiate pazienza. Si pone alcuni interrogativi, in quanto il comportamento delle forze dell'ordine nei confronti dei cortei organizzati. Allora, Dalla Porta evidenzia alcuni aspetti, ossia, soprattutto con particolare evidenza al corteo delle tutte bianche, la carica dei carabinieri non è stata una carica di alleggerimento, è una carica che non è stata volta a riorientare il corteo e nella quale non sono state lasciate vie di fuga. è avvenuta palesemente in un momento in cui non vi era alcuna azione aggressiva da parte dei manifestanti. Sono stati usati in modo indiscriminato gas lacrimogeni blindati che, secondo precise istruzioni delle forze dell'ordine, prima delle manifestazioni non dovevano essere utilizzati in quel modo. Il fatto che l'ordine di attaccare non sia pervenuto, ha evidenziato anche che l'ordine di attaccare non è pervenuto dai comandi, ma sembra sia stata una reazione isolata di un gruppo di carabinieri. Non è stato cercato alcun tipo di contatto con gli organizzatori. Nel momento in cui è stato attaccato il quartiere di Tutto Bianco, appunto, non c'era alcun atto aggressivo da parte di costoro. Sulla base di queste premesse, si può dire che l'intervento dei carabinieri in via Tolemaide non è stato volto alla repressione dei reati, non è stato finalizzato alla conservazione dell'ordine pubblico. Non c'è stata alcuna considerazione da parte dei funzionari, sicuramente esperti, non erano alla loro prima operazione di ordine pubblico, di tutte le modalità di comportamento e le regole di esperienza che hanno sempre caratterizzato i rapporti tra la polizia e i dimostranti. Quindi, se questa operazione non è stata diretta al mantenimento dell'ordine pubblico né alla repressione di reati, ci si chiede quale ragione possa aver ispirato l'intervento delle forze dell'ordine, che è stato proprio l'intervento, dato che è stato l'intervento di quest'ultima, a rompere quell'equilibrio che fino a quel momento esisteva in quello specifico contesto. Quindi, o questo intervento è frutto di un macroscopico errore, di una mancanza di coordinamento tra le forze dell'ordine, oppure è il risultato di una strategia, a mio avviso, più inquietante, nell'ambito della quale potrebbe essere messo in discussione lo stesso diritto di manifestare. Grazie. Ecco, io vorrei sottolineare che l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine pubblico in Genova ha avuto, volevo vedere quali sono stati gli effetti che ha avuto sulle manifestazioni organizzate dal Genova Social Forum. Ecco, le forze dell'ordine, tutte le volte che abbiamo assistito a un uso della forza da parte delle forze dell'ordine, questo è avvenuto nei confronti di eventi e circostanze in cui si stavano svolgendo in modo composto ed ordinato le iniziative del Genova Social Forum e nella quale si stavano esprimendo civilmente i contenuti politici del dissenso. In tutte queste occasioni, l'intervento delle forze dell'ordine, mi riferisco a Piazza Manina, a Via Tolemaide, a Corso Italia, diventa l'elemento scatenante della rottura dell'ordine pubblico che in quel momento non sembrava essere messo in crisi. In questo quadro, a mio avviso, vanno inquadrati anche i fatti che sono accaduti nella scuola Diaz, in cui l'oggetto dell'intervento sanguinoso e della perquisizione arbitraria è stata proprio la sede operativa del Genova Social Forum e la caserma di Bolzaneto, in cui sono stati effettuati abusi esclusivamente nei confronti dei manifestanti, essendo quel sito destinato esclusivamente a raccogliere i manifestanti che erano stati arrestati nelle piazze. Tutte le volte che le forze dell'ordine non sono intervenute, per esempio in piazza Marsala o in piazza Dante, dove sono stati posti in essere degli assalti alla zona rossa meramente simbolici, oppure a Ponente nei confronti del corteo sindacale, non si è verificato alcun incidente di rilievo, né vi sono stati problemi tali da far ritenere che l'ordine pubblico fosse in pericolo. Vorrei far sentire, cioè in quei giorni si ispirava un clima fortemente intimidatorio nei confronti dei manifestanti, che per molti versi sono stati veramente terrorizzati. Vorrei far sentire una clip di una registrazione della comunicazione radio che per il suo valore è altamente suggestivo. È una comunicazione del canale 4 delle ore 21:57 e 11 minuti del 21 luglio a partire dalle ore, la parte che mi interessa parte dopo un minuto circa dall'inizio della clip audio.
Già, perfetto.
Avete sentito? Sì, scusate, io invece non ho afferrato. Vabbè.